Medici Senza Frontiere ha ritenuto di riproporre il lavoro già fatto con il primo rapporto sugli allora CPT Anatomia di un fallimento a distanza di 6 anni, perché in questo lasso di tempo nessun'altra organizzazione si era occupata di fare un'indagine strutturata su tutto il territorio nazionale, in tutti i centri CIE e ICARA. Quindi siamo intervenuti con questo lavoro ancora una volta per un vuoto in termini di inchiesta, in termini di trasparenza, in termini di indagini da parte di altre organizzazioni.
Che composizione avete trovato all'interno dei centri?
Innanzitutto c'è da fare un distinguo tra CIE e ICARA. I CIE sono i centri di identificazione ed espulsione. Qui il 45% della popolazione proviene dal carcere, quindi si tratta di stranieri che sono passati per le carceri italiane, hanno scontato il loro debito con la giustizia e nonostante questo non sono stati identificati ed eventualmente espulsi. La restante parte è formata da migranti che stavano in Italia da 5 anni, chi da 10, alcuni da pochi anni. Inoltre c'erano anche dei comunitari, quindi una popolazione estremamente eterogenea, con esigenze diverse, percorsi diversi e necessità sociosanitarie molto differenti.
Ci può fare un quadro sintetico di quella che è la situazione che avete trovato?
Ma la situazione che abbiamo trovato all'interno di CIE è di servizi assolutamente inadeguati, scarsi contatti con il Servizio Sanitario Nazionale, poca trasparenza in termini di accesso di attori esterni e in alcuni casi sovraffollamento. Per esempio per quanto riguarda sempre i CIE abbiamo chiesto la chiusura immediata dei CIE di Trapani e Lamezia Terme perché assolutamente inadatti ad ospitare persone in termini di vivibilità. Per quanto riguarda invece i CARA, che sono strutture per richiedenti asilo, quindi per categorie vulnerabili che fuggono da guerre, da carestie, da malnutrizione, abbiamo riscontrato delle situazioni estremamente gravi, per esempio a Foggia e Crotone, dove 12 persone erano costrette a dormire in container di appena 25 metri quadrati, o sempre a Foggia, per l'assenza di una mensa, i richiedenti asilo erano costretti a consumare i loro pasti per terra. Questi sono alcuni degli esempi più significativi, ma potrei continuare. Per esempio nel CIE di Roma, uno dei più grandi d'Italia, gestito, è bene ricordarlo, dalla Croce Rossa Italiana, non venivano distribuiti beni di prima necessità come carta igienica, sapone e coperte da ben 15 giorni, nonostante l'ente gestore, quindi in questo caso la Croce Rossa Italiana, percepisce somma che si aggira intorno ai 40 euro al giorno per detenuto dallo Stato.
Nel 2009 è entrato in vigore anche il pacchetto di sicurezza che aumenta il limite di detenzione dentro il CIE. Questo che effetti ha avuto sui centri?
Ma noi abbiamo effettuato una prima visita alla fine del 2008 e una seconda nell'estate del 2009, una prima dell'entrata in vigore del pacchetto di sicurezza e una dopo, proprio per vedere se gli enti gestori stessero lavorando per ricalibrare la qualità dei servizi forniti in vista dei nuovi termini di trattenimento. Tutto questo abbiamo potuto vedere che non è avvenuto per nulla. Quindi la detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, che era prima di 2 mesi, è oggi passata a mezzo anno, ma i servizi, che erano già largamente insufficienti e nel complesso scadenti, rimarranno assolutamente gli stessi. Gli enti gestori non stanno lavorando a nessun tipo di adeguamento in termini di assistenza sociosanitaria, in termini di assistenza psicologica, insomma il passaggio da 2 mesi a mezzo anno per loro è assolutamente lo stesso in termini di servizi erogati.
Già dal vostro primo rapporto emerge che la costrizione a non far nulla è una delle caratteristiche di questi centri. Secondo voi quali effetti anche psicologici possono avere delle persone che sono in questa situazione anche fino a 6 mesi?
Certamente il tempo all'interno dei CIE è scandito solamente dalla distribuzione dei pasti, per il resto non c'è assolutamente nulla da fare. Solo in alcuni CIE c'è uno spazio adibito a campo da calcio, che peraltro non è utilizzabile sempre, utilizzabile solamente in alcuni orari. Per il resto non c'è nulla da fare. Quindi va da sé che la popolazione trattenuta in questi centri sviluppa depressione nella migliore delle ipotesi, sono frequenti tentativi di autolesionismo, tentativi di suicidi, la tensione è estremamente alta e appunto, come diceva lei poc'anzi, il prolungare il periodo di trattenimento da 2 mesi a mezzo anno non può far altro che esacerbare una situazione già di per sé molto difficile.
Dal vostro rapporto emerge comunque un fallimento di questi centri rispetto agli scopi che vengono dichiarati. Quindi, secondo voi, qual è la reale motivazione che spinge l'esistenza di questi posti?
Dati alla mano, considerando la popolazione che viene trattenuta nei CIE e quella che poi viene effettivamente rimpatriata, e considerando soprattutto il numero, le stime che ci sono sugli irregolari in Italia, e poi soprattutto un altro dato significativo di cui parlavamo prima, vale a dire che il 45%, quindi quasi la metà di queste persone proviene dalle carceri italiane, quindi avevano tutto il tempo di identificare ed eventualmente espellerli. La conclusione a cui siamo arrivati è che questi centri al momento in Italia hanno una funzione più che altro simbolica di confinamento di un fenomeno complesso ed epocale come quello della migrazione, per offrire delle soluzioni semplicistiche all'opinione pubblica.
Lei mi ha detto che è entrato anche all'interno del CIE di Bologna. Ci può dare una descrizione in particolare di quella situazione?
Ma il CIE di Via Mattei, come tutti gli altri CIE, presenta delle mura di cinta alte 5 metri che dividono gli ambienti, gli spazi sono separati come in tutti gli ambienti tra uomini e donne ovviamente. E in particolare io mi sono soffermato a parlare, ad intervistare alcuni trattenuti e sono emerse delle storie abbastanza sconcertanti, ma che purtroppo sovente si possono trovare in questi centri. Per esempio, ho avuto l'opportunità di parlare con un cittadino pakistano che si trovava in Italia da oltre 10 anni e aveva ovviamente la famiglia, moglie e figli fuori, e si trovava nel CIE e conservava con sé un contratto a tempo indeterminato e i CUD di 6 anni, quindi lui aveva pagato per 6 anni le tasse in Italia, aveva un contratto a tempo indeterminato, dopodiché l'azienda era fallita per via della crisi, lui non aveva potuto rinnovare il permesso di soggiorno, così era finito nel CIE. E a fianco a lui c'erano persone che provenivano dal carcere, come dicevo, quindi percorsi estremamente diversi. Sempre nel CIE di Bologna alcuni trattenuti hanno denunciato di un'aggressione da parte della polizia nella fine del luglio del 2009, e alla fine di una discussione tra un trattenuto magrebino che minacciava di tagliarsi con delle lamette e un poliziotto che nel tentativo di togliere le lamette al trattenuto si era tagliato, e quindi poi gli altri colleghi avevano aggredito i magrebini coinvolti in questa situazione. Questa cosa è stata confermata da diversi trattenuti ed è uno dei tanti, ai noi, episodi di violenza che accadono all'interno di questi centri.
Leggendo la scheda sintetica ho visto anche che segnalate il ritiro di orologi e cellulari all'interno del CIE di Via Mattei. Normalmente qual è la normativa che regola i beni personali dei trattenuti?
Non esiste una normativa in materia per tutti i centri per quanto concerne gli oggetti personali, così come non esiste per gli aspetti, se vogliamo, un po' più seri come quelli sanitari. È proprio quello che noi abbiamo denunciato: mancano delle linee guida a livello centrale e mancano degli obiettivi generali rispetto al lavoro di questi centri. Quindi l'ente gestore, nel caso di Bologna e la Misericordia, l'ente gestore di ogni CIE ha una discrezionalità pressoché totale. Si tratta di isole decontestualizzate dal contesto in cui si trovano, che agiscono secondo regole proprie e non rendono conto ad altri. Questo è uno degli aspetti che abbiamo cercato di far emergere dal nostro rapporto. Noi abbiamo intitolato questo rapporto Al di là del muro, proprio perché volevamo come organizzazione indipendente andare oltre le mura che circondano questi spazi isolati fisicamente, nel caso dei CIE da mura alte 5 metri, ma anche a livello simbolico per quanto concerne i CARA, che si trovano sempre nelle estreme periferie delle città. Chiediamo ai giornalisti, alla società civile, alle organizzazioni indipendenti di chiedere di entrare nei centri, di seguire la situazione dei centri, di seguire la cronaca dei centri, di raccogliere le storie di chi esce da questi luoghi per squarciare il muro di ipocrisia e di silenzio che avvolge la vita di migliaia di migranti in Italia, nel nostro paese.